Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un caloroso abbraccio, un forte grazie per essere dall'altra parte. Oggi apriamo l'Epistola agli Efesini al capitolo 3, che conclude la parte dottrinale di questa lettera scritta dall'Apostolo Paolo. L'argomento che emerge in questo capitolo 3 è che la Chiesa è un mistero. Paolo quindi dà la definizione di mistero e la sua spiegazione. Negli ultimi versetti troviamo la preghiera di Paolo per ricevere potenza e conoscenza. Abbiamo appreso fin qui che la Chiesa è un corpo e un tempio. Scopriamo ora che essa è un mistero. Ma cosa intendiamo con queste parole? Credo che ci siano stati tanti malintesi al riguardo. La parola mistero non ha nulla a che vedere con la connotazione moderna dei romanzi gialli. Nel nostro caso, infatti, un mistero indica qualcosa che è tenuto nascosto fino a un certo momento e poi viene rivelato. In particolare, è la Chiesa, la quale non era stata rivelata nel Vecchio Testamento e che lo è esclusivamente nel Nuovo. Qualcuno traduce la parola mistero con segreto divino e altri usano il termine verità. A me piace l'espressione segreto divino perché indica qualcosa che il Signore aveva deciso di non rivelare fino a un certo punto e che adesso è pronto a svelare. Non ha nulla a che vedere con i misteri di Agatha Christie o Conan Doyle, come dicevo quando abbiamo parlato del mistero del primo capitolo. Nella Chiesa esistono due punti di vista opposti a questo riguardo. Il primo ignora completamente la chiara affermazione di Paolo, il quale dice che la Chiesa non è una rivelazione del Vecchio Testamento, di conseguenza la considera una continuazione di Israele. Questa teoria è conosciuta come la teologia del patto. Ci si appropria delle promesse che Dio fece a Israele e le si applicano alla Chiesa. In una traduzione della Bibbia, usata dai sostenitori di questa teoria, nei libri dei profeti dell'Antico Testamento, alcuni capitoli erano stati intitolati Benedizioni per la Chiesa e altri Maledizioni per Israele. È interessante il fatto che la Chiesa abbia preso per sé le benedizioni e lasciato a Israele le maledizioni. La verità è che entrambe si applicano a Israele. L'altro punto di vista mette un'enfasi eccessiva sulle parole di Paolo. Mi è stato fatto conoscere il mistero e la conoscenza che io ho del mistero di Cristo, e quindi considera il mistero come la rivelazione particolare fatta a Paolo. Ma la Chiesa non è stata rivelata nel Vecchio Testamento e la rivelazione fatta nel Nuovo Testamento non è stata limitata all'Apostolo Paolo. Ricordiamoci del giorno della Pentecoste, quando Paolo non era ancora un cristiano e non aveva ancora ricevuto alcuna rivelazione. Non si può negare che nel giorno della Pentecoste sia successo qualcosa. In quel giorno lo Spirito Santo ha cominciato a formare il corpo dei credenti, il che continuerà finché non porterà la Chiesa fuori dal mondo. Noi siamo sigillati dallo Spirito Santo fino alla redenzione, vale a dire fino al giorno in cui saremo tolti dal mondo e presentati a Cristo. Non credo che si possa spazzare via la Pentecoste come fa l'alta marea con la spiaggia. Sicuramente quel giorno qualcosa è successo, è nata la Chiesa. Iniziamo con la spiegazione del mistero, versetti 1 e 2 di Efesini, capitolo 3. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Paolo parla della sua attuale condizione di prigioniero, causata dal fatto che aveva portato il Vangelo ai pagani o ai gentili. Ora, i pagani possono godere di nuovi privilegi che l'Apostolo ha enumerato nel capitolo precedente. Erano lontani, stranieri, senza speranza, senza Dio, ora invece sono stati riavvicinati mediante Cristo. A causa di tutto ciò, Paolo pregherà per loro, ma prima di pregare fa una digressione per parlare del mistero. Poi riprende il suo pensiero di nuovo nel versetto 14. Nota il collegamento. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, puntini di sospensione. Per riprendere al versetto 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre. Tutto ciò che ha detto fra il versetto 1 e il 14 è una digressione, ossia una parentesi. Prima di pregare, parla del mistero. Senza dubbio. Ebbene, queste parole sanciscono l'inizio della parentesi. È sul presupposto che avete udito parlare della dispensazione, o economia, della grazia di Dio affidatami per voi. Paolo qui si riferisce al progetto per il quale Dio lo aveva chiamato e mandato ai gentili. Rispetto a quello degli altri apostoli, il ministero di Paolo era diverso, speciale. Quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi. Così è scritto in Galati 2 al verso 7. Il messaggio non era diverso, ma erano diverse le persone alle quali era rivolto. Paolo andò dai gentili e disse loro: «Voi siete stati lontani, ed ora potete essere riavvicinati mediante Cristo». Pietro invece andò al suo popolo, Israele, e disse: «Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Atti 4, verso 12. Paolo disse al carceriere di Filippi, un gentile: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Atti 16, 31. Pietro e Paolo avevano lo stesso messaggio, ma era diretto a due diversi gruppi di persone. A questo punto avviene una cosa completamente nuova. Si tratta di una economia, una dispensazione diversa da quella che avevamo nel Vecchio Testamento. Quando Paolo era un fariseo e viveva secondo la legge, non andava mai a predicare ai gentili, perché si trovava sotto una diversa economia. Adesso invece è un missionario dei gentili. Questo non significa che il metodo di salvezza di Dio sia cambiato. Nessun uomo è mai stato salvato per il rispetto della legge, ma sempre portando un sacrificio cruento quando si rendeva conto che era privo della gloria di Dio. Quel sacrificio puntava a Cristo. Ora Paolo parlerà di questa nuova economia. Proseguiamo la lettura dei versetti 3 e 4 da Efesini capitolo 3. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Per rivelazione. Quelli che sostengono che Paolo fosse l'unico a conoscere il mistero lo dicono perché afferma Paolo che gli è stato rivelato. Ma il versetto 5, che leggeremo poi, dice chiaramente che tutti gli apostoli lo conoscevano. Questa rivelazione cominciò con la conversione di Paolo, quando fu informato che, nel perseguitare la Chiesa, egli in realtà stava perseguitando Cristo stesso. La Chiesa è il corpo di Cristo. Paolo apprese che Dio stava facendo qualcosa di nuovo. Nel giorno della Pentecoste era nata una Chiesa. Ti ricordo che il mistero, il segreto divino, non essendo stato rivelato prima, era sconosciuto all'uomo. Viene rivelato nel Nuovo Testamento, dove la parola è usata 27 volte e fa riferimento a circa 11 diversi misteri. Sembra che Paolo voglia metterli in contrasto con le religioni del mistero del mondo greco-romano. C'è una tesi su queste religioni, ce n'erano molte all'epoca. Si trattava di logge segrete in cui venivano eseguiti riti sadici. L'iniziato non doveva rivelare i segreti della religione. Per i greci, un mistero era un segreto impartito agli iniziati, qualcosa che veniva spiegato, rivelato a un candidato per la sua ammissione, non qualcosa di nascosto o impossibile da comprendere. Per l'uomo della strada, che non era membro, questi segreti erano dei misteri, nel senso in cui intendiamo noi questa parola. In contrasto con questo, Paolo dice: «Guai a me se non evangelizzo, se non dico in giro queste cose». E noi oggi siamo dispensatori dei misteri di Dio. Dobbiamo sia proclamare il messaggio. Il Vangelo non è qualcosa da tenere nascosto in una loggia segreta, è la buona notizia che deve essere gridata dai tetti. Paolo usa la parola mistero all'inizio dell'epistola. In Efesini 1, al verso 9, dice: «Facendoci conoscere il mistero della sua volontà». Al capitolo 2, nei versi 14 e 15, spiega che il mistero è questo: Cristo è risorto ed è il capo di un nuovo corpo costituito da giudei e gentili e da tutte le tribù e i popoli della terra, una verità che non era stata rivelata nel Vecchio Testamento. Infatti altrove Paolo afferma: «A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti». Romani 16, 25. E lo ripete in Colossesi 1, al verso 26, «il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, Coloro che insistono col dire che la Chiesa è presente già nel Vecchio Testamento dicono qualcosa che il Signore non ha detto. Ma vediamo la definizione di mistero nei versetti dal 5 al 7, da Efesini capitolo 3. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio, a me concessa in virtù della sua potenza. Come dicevamo prima, Paolo afferma con chiarezza che il mistero non è stato rivelato soltanto a lui. Ora chiarisce cosa intende per mistero. C'è un netto contrasto tra i figli degli uomini delle passate generazioni e gli apostoli e i profeti della Chiesa. Nel Vecchio Testamento nessuno aveva neanche la più pallida idea di cosa fosse la Chiesa. Ora essa è rivelata ai suoi santi apostoli. Sono santi perché sono stati messi da parte da Dio proprio per questo compito. I profeti sono quelli del Nuovo Testamento, quelli che hanno avuto l'incarico di fornire alla Chiesa gli insegnamenti da parte di Dio. Lo Spirito Santo, è l'insegnante di questo mistero ed è ciò che il Signore Gesù aveva promesso quando parlò ai discepoli della venuta dello Spirito Santo. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Così è scritto in Giovanni 16, al verso 15. Ma che cos'è precisamente il mistero? Non che i gentili sarebbero stati salvati, perché questo è chiaramente scritto già nel Vecchio Testamento. Ecco degli esempi. In quel giorno, verso la radice di Isai, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni, i gentili, e la sua residenza sarà gloriosa. Questo è scritto in Isaia 11, al verso 10. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Isaia 60, verso 3. Isaia, inoltre, ha scritto anche: Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia, e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni. Così è scritto in Isaia 42, al verso 6. Anche Zaccaria ne parla. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te e conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te. Zaccaria 2, verso 11. E Malachia dice: Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande tra le nazioni, in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Malachia 1, verso 11. Se dunque per mistero non si intende che i gentili sarebbero stati salvati, allora questo termine mistero a cosa si riferisce? Nota bene, il mistero riguarda il fatto che i gentili e Israele sarebbero stati messi sullo stesso piano. Per fede in Cristo sono stati portati in un nuovo corpo, vale a dire la Chiesa, il cui capo è Cristo. Di conseguenza, nella razza umana ora c'è una triplice divisione. Da Adamo ad Abramo tutti erano gentili, per 2000 anni e più. Da Abramo a Cristo tutti gli uomini erano gentili o giudei, altri 2000 anni. Dal giorno della Pentecoste, al rapimento della Chiesa da parte del Signore, ci sono i giudei, i gentili e la Chiesa, circa 2000 anni per il momento. Paolo si riferiva a questo quando disse in Prima Corinzi 10, verso 32, «Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio». Includeva così tutta la famiglia umana. Nel Vecchio Testamento la Chiesa non compare, sebbene vi siano delle figure di essa. Cristo ha detto: «Su questa pietra edificherò la mia Chiesa», usando il tempo futuro. La Chiesa ebbe inizio il giorno della Pentecoste, vale a dire dopo che Cristo era tornato in cielo. Dire che esisteva già prima significa sostenere la coesistenza di due chiese, una giudaica e l'altra gentile. È vero che all'inizio era composta tutta da giudei, ma poi vi entrarono a far parte anche i gentili. La Chiesa è un solo corpo, formato sia dai giudei sia dai gentili, e Cristo ne è il capo. Paolo però al versetto 7 non si sente superiore perché conosce il mistero ed è l'apostolo dei gentili. Anzi, prende il titolo di diaconos, tradotto servitore, che significa operaio, aiutante o diacono. Era stato il dono della grazia di Dio a trasformarlo da Saulo, l'orgoglioso fariseo che perseguitava la Chiesa, in Paolo, l'apostolo in quel momento prigioniero per Gesù Cristo. Era stato tirato fuori da un gruppo e messo in un altro. Adesso è membro del corpo di Cristo. Tutto è avvenuto mediante la potenza dello Spirito Santo. Paolo aveva sia il dono sia la potenza di un apostolo. Proseguiamo leggendo i versetti 8 e 9 dal capitolo 3 di Efesini. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Oggi viviamo nel periodo della dispensazione, ossia nell'economia o mistero della Chiesa, il Vangelo della Grazia, che fin dai tempi più remoti era stato nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Amica, amico, ci sono tante verità che il Signore non ci ha ancora rivelato. Ci sono tante cose che ancora non conosciamo, che io non conosco. In effetti, il Signore non ci ha detto molto. Anzi, a dire il vero, è sorprendente pensare quanto poco ci abbia rivelato. Per esempio, non ha mai parlato di quel piccolo atomo o del fatto che nel profondo della terra ci sono i diamanti. Si è tenuto molte cose per sé. Permette all'uomo di fare tante scoperte, ma ci sono delle altre che può conoscere solo per rivelazione. La Chiesa era un mistero di questo tipo. Nel versetto 8 Paolo si autodefinisce il minimo fra tutti i santi. È un superlativo relativo. Dal momento in cui è diventato apostolo, Paolo è stato sempre umile. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Così scrive in 1 Corinzi 15 al verso 9. Io ringrazio colui che mi ha reso forte per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Così scrive sempre Paolo in 1 Timoteo 1, nei versi 12 e 13. Nella vita di Paolo avvenne una potente rivoluzione. Fu scelto per predicare fra i gentili le insondabili ricchezze di Cristo, che cosa davvero stupenda, e di manifestare a tutti. Il mistero non è da discutere, ma da predicare. E Paolo doveva manifestare a tutti gli uomini l'economia o il piano di Dio in relazione al mistero. Completiamo la lettura della prima parte del capitolo 3 andando a leggere i versi dal 10 al 13. Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Qui ci viene rivelato un altro scopo del mistero. Attraverso la Chiesa, le intelligenze create da Dio imparano qualcosa della saggezza divina. Gli angeli non solo vedono l'amore di Dio manifestato e riversato su noi, ma anche la sua saggezza. Noi, i gentili, e Paolo, il persecutore, abbiamo la libertà di parlare davanti a Dio e abbiamo l'accesso a Lui. Tutto questo è stato reso possibile in Cristo. Pur di vedere realizzati i grandi obiettivi del mistero che ha enumerato, Paolo è disposto a soffrire le pene della prigione in quanto apostolo dei gentili. Non voleva che gli Efesini fossero scoraggiati, perché la prigione contribuiva al suo bene e alla loro gloria. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. E queste parole di Paolo sono scritte in Colossesi 1, al verso 24. Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi mi fermo qui per quanto riguarda questo appuntamento odierno e nel prossimo appuntamento avremo modo di continuare a esaminare questo capitolo 3 della lettera agli Efesini. Ciao!